Bentornati ragazzi in un'altra nuovissima puntata di Popcorn. Come sempre al mio fianco c'è il buon Pisoni.
Ciao ragazzi, 21 marzo, primo pomeriggio, siamo pronti a scoprire una nuova avventura. Anche perché Sergio, non ci crederai, ma dopo le prime puntate, i tanti video che stiamo facendo, un sacco di persone mi hanno chiesto consigli per questo weekend e purtroppo la puntata arriva solo martedì.
Effettivamente sì, arriva solo il martedì, però... come sai e come ormai avranno visto tutti quelli che seguono la nostra pagina Facebook di Popcorn, nel weekend noi postiamo tutte le recensioni dei film che secondo noi sono quelli più doverosi da andare a vedere al cinema.
E la cosa più bella è che la frase ricorrente ultimamente è: ah, volevo andare a vederlo, però me l'avete stroncato, non mi va più, quindi starò a casa a giocare a Risiko.
Popcorn, il vero gusto del cinema.
Bravi!
Bravi, bravi, perché Risiko ci sta pagando, perché è diventato nostro sponsor ufficiale. Come nostro sponsor ufficiale attualmente è il vincitore del premio MAIS,
colui che conoscete dai video recensioni come Marco Frigeni, ma che in realtà si chiama Marco Frigeri. Ciao Marco, benvenuto!
Ciao a tutti, grazie.
Com'è stato essere uno dei primi due vincitori alla prima uscita di questo concorso, Marco? Che dici?
In realtà è inaspettata come cosa. Non sapevo cosa sarebbe successo, però siamo ancora all'inizio, ma diciamo che l'esperienza mi sta piacendo.
E non sai neanche cosa succederà. Perché,
perché il meglio deve ancora, il meglio deve ancora venire.
Ma per ora sei vivo sulle tue gambe, ma vedremo a fine puntata se sarà così. Ricordiamo che hanno vinto Valentina e Marco.
Valentina l'avete vista ieri.
Valentina, esatto, nella diretta che è passata a trovarci. La frase era: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, detta da Belushi in Animal House. Vi ricordiamo però che ieri è uscita l'altra canzone del buongiorno per iniziare una buona settimana.
A noi ci piace tanto chiamarla canzone, anche se è effettivamente una frase. E la frase del buongiorno, della buona settimana è...
della buonanotte in questo caso. Mi piace l'odore del napalm al primo mattino, chissà.
Mattino presto, secondo me è primo
mattino presto. Fantastica questa,
fantastica frase, detta in un grandioso film, sinceramente.
Che, possiamo dare un aiuto a casa, c'entra con la recensione di Kong che abbiamo fatto, perché un piccolo pezzettino lo trovate anche lì in mezzo.
Assolutamente sì.
Non
assolutamente
possiamo
sì.
Dire altro per ora, mi raccomando, giocate e divertitevi. Ricordiamo che potete partecipare o alla registrazione di Popcorn o Cinema Cities, oppure venire addirittura con MP Quadro up al cinema con noi a vedere i film e a fare qualche recensione.
Ma parliamo adesso del film che siamo andati a vedere lo scorso giovedì al cinema, appunto con Up al Cinema, con i ragazzi di Forerunner Network e per il progetto Visto da Voi. Il film in questione è La Bella e la Bestia.
La Bella e la Bestia che, attenzione, ha creato uno dei weekend migliori dell'anno a livello di box office, perché con 12.3 milioni e un 50% di incasso solo di questo film si sono davvero impennate le file al cinema. Addirittura pensa, Sergio, che nella categoria proprio, ovvero di cartoni animati e di tutte queste opere, è arrivato praticamente a 7 milioni, quindi scalzando Maleficent al tempo con un 4.4, Cenerentola e anche Il Libro della Giungla.
Non andare al cinema senza popcorn.
E la cosa bellissima comunque, nonostante noi abbiamo fatto i video, stiamo facendo la puntata e tutto, il buon Vantini continua a sfornare perle su Facebook.
Assolutamente sì, continua a sfornare le sue perle su Facebook, soprattutto anche su La Bella e la Bestia, che a noi, almeno per quanto mi riguarda, mi è piaciuto, ma fino a un certo punto. Ad altri è piaciuto molto di più. Io ho detto la mia con il video di App al Cinema.
Perché se non sbaglio, Sergio, visto che abbiamo qua Marco e ne approfittiamo. Come mi pare di ricordare che tu abbia dato un voto molto alto. Cos'era? 8, 8 e mezzo addirittura, può essere?
Sì, ho dato 8 e mezzo.
Ci spieghi il perché?
Nonostante sia un remake del cartone animato, vabbè, come tutti i remake effettivamente di solito peccano un po'. In questo caso ho visto, diciamo, non hanno peccato più di tanto, nel senso, l'unica cosa che... le canzoni, l'unica cosa che mi viene da dire adesso sono per le canzoni, l'unico fatto negativo appunto che abbiano cambiato i testi di alcune e che ne abbiano addirittura aggiunte altre, a mia idea, inutili.
E questa è una proprio delle curiosità successe. I testi sono cambiati, dicono, per questioni di doppiaggio e anche di copyright, però vorrei anche sfatare un mito, perché qua sì, c'è sempre, non lo so, questa cosa ambigua del dire è molto fedele, non è fedele per niente. Ci sta a cambiare qualcosa, ci sta provare a riadattare anche alla cultura di adesso e con qualche differenza riproporre un prodotto, perché anche su Vantini e molti altri, diciamo, consigli che abbiamo letto, c'è sempre questa cosa, il fatto che in alcuni tratti è diverso.
Certo, ci sta, però come diceva appunto il buon Vantini sulla sua pagina di Facebook, effettivamente ci sono, l'hanno fatto bene, quello che volete, però c'è rifacimento. Io mi trovo molto d'accordo con ciò che dice lui, appunto, perché non l'ho trovato un vero rifacimento della Bella e la Bestia. Hanno fatto un live action, il tema principale è quello, perfettamente, però l'ho visto semplicemente un musical al cinema, e per questo io, quando poi sono andato a recensirlo per App al Cinema, gli ho dato il voto come 7 e mezzo, proprio per musical, non tanto per la Bella e la Bestia in sé, per la storia, perché a quel punto sarebbe stato veramente un voto molto, ma molto più basso.
Io invece ti dirò che sono passati ormai giusto qualche annetto, visto che uscì il cartone nel 91-92. È stato piacevole tornare al cinema dopo tanti anni, vederlo sotto questa formula. Mi ha fatto ricordare la storia, me l'ha fatta riapprezzare davvero. Secondo me è stato fatto un bellissimo lavoro, anche a livello di immagini e scenografie, notevole. Secondo me merita davvero di essere visto, nonostante tutte queste critiche positive e negative che stiamo facendo.
Non andare al cinema senza popcorn.
Che però forse ha ragione sotto un punto, ovvero che hanno voluto anche un po' esagerare, perché questo film, ragazzi, non è passato per niente in sordina, ha creato anche qualche scompiglio. Perché? Perché per la prima volta sono stati introdotti per la Disney personaggi gay, come dice Vantini, anche amori interrazziali, e quindi il tiro si è alzato molto. E pensa che alcuni cinema negli Stati Uniti hanno addirittura cancellato la programmazione del film, invece in Russia per questi motivi è stato messo il limite dei 16 anni e ha creato scompiglio anche in altri paesi come la Malesia, che hanno addirittura posticipato la data per scegliere il da farsi su questo film. Ti sembra una cosa esagerata o ci puoi stare? Perché comunque ormai nel 2017 non dovrebbe essere più una tematica così scomoda.
Non ci dovrebbe, a mio avviso non ci dovrebbe stare. È una scelta purtroppo lecita, perché chi gestisce i cinema sono comunque persone, quindi se una persona non è affine a quanto viene espresso dal cinema, lo può dichiarare tranquillamente. Certo, è brutto che nel 2017 ancora ci siano queste controversie, ecco.
Ma al di là di quello, forse il vero problema non è neanche questo, perché noi non entreremo in certi temi, ma è il fatto di come molti si sono chiesti che cosa c'entra con la storia.
No, esatto, appunto per quello. Non so, tu che sai forse di più, oppure te lo ricordi un po' meglio, cosa ne pensi di questa cosa, Marco?
Io sono molto d'accordo con voi, mi ha stupito molto sinceramente questo fatto, considerando appunto che il tema dell'omosessualità e degli amori interrazziali non siano il soggetto principale del racconto, ma siano lì sottofondo, quindi non vedo dove potrebbe esserci il problema.
No, esatto, esattamente, però portiamo un po' di sole
arriva su un cavallo alato la bellissima Emma Watson, protagonista, dicono, non casuale, perché appunto abbiamo parlato adesso di diversità e pregiudizi, e per lei è sempre stata una lotta molto attiva, quindi diciamo che è stato proprio un segnale forte scegliere lei come protagonista anche per portare avanti queste tematiche, e dicono addirittura che lei abbia preferito girare questo film invece che un prossimo Cenerentola. Tarentola.
Sì, assolutamente, sentendo anche le varie interviste che le facevano prima, durante e dopo il film, dopo la registrazione del film, anche lei diceva: io sono cresciuta con questo film e con l'idea di essere Belle, di Bella la Bestia. Quando mi è stata proposta la parte, ho detto sì, e sapevo di dover fare un lavoro eccellente, impeccabile, proprio perché non volevo deludere me stessa in primis, proprio perché era nata con quell'idea di storia, di favola a lieto fine. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. Tornati in onda dopo questa canzone fantastica, House of the Rising Sun, che i buoni Animals ci regalano e che ci fanno finalmente tornare al sole, al vero tema della storia di Bella e la Bestia.
Sono abbastanza d'accordo con te. Ora vorrei chiedere a voi due principalmente una cosa: la Bella e la Bestia la danno per italiana, la danno per francese? Voi che risposta vi siete dati, Marco, Sergio? Di dov'è questa bestia maledetta?
Diciamo che lascio parlare prima l'ospite, quindi parla pure, Marco.
Attenzione, ragazzi, Sergione sta prendendo tempo. Wikipedia.
Allora, per quanto ne so, la storia originale è italiana, nel senso che si svolge prettamente in Italia. Il rifacimento, diciamo, chiamiamolo così, del cartone e successivamente quello del film, si svolge in Francia.
Effettivamente concordo con quanto detto dal buon Marco, nel senso che per noi la vera storia è quella che si svolge sul lago di Bolsena, che prende vita in realtà da un problema, ovvero una malattia di ipertricosi, della quale era affetto Pedro Gonzalez. Pedro Gonzalez viene catturato da un invitato al matrimonio, alla celebrazione di un matrimonio di Enrico II e Caterina dei Medici, e viene portato come dono. La cara ragazza Caterina dei Medici decide che deve trovare una moglie a questo povero disgraziato, questo mostro cosiddetto, e lo riesce appunto a farlo innamorare di una ragazza. Avranno dei figli.
Non andare al cinema senza popcorn.
Comunque ecco, questa era la vera storia. Poi giustamente, come diceva Marco, è stata riadattata, rimessa in sesto dalla Disney, e quindi siamo arrivati a questa risoluzione, giusto?
Sì, esatto.
Grazie per il commento meraviglioso. Tornando un po' indietro, allora, La Bella e la Bestia, film del 91, e penso ancora a casa su qualche mensola in VHS.
È un film che ha fatto la storia per tutti noi ragazzi e ragazze, in realtà, perché i ragazzi vedevano La Bestia e dicevano: ah, quindi anche se sono brutto, antipatico e mascalzone, posso comunque essere il più desiderato della storia.
La ragazza, basta che ci sia una rosa e qualche canzone smelenza di mezzo, a posto.
Ma come dice la cara Biamanca, in realtà il problema della Bella e la Bestia, o meglio di tutti i film della Disney, non erano in realtà gli uomini che le principesse, comunque le protagoniste, riuscivano a trovare e riuscivano a cuccarsi, ma erano invece i capelli e le acconciature di queste principesse, cosa che in realtà in La Bella e la Bestia non è stata sfatata. Dall'altra parte però si girava in espatrias.
Sì, davvero, davvero. Questa volta diciamo che c'è, su quello che hai detto, una scena molto bella all'interno del film, se non volete sentirla spegnete immediatamente, dove lei viene appunto condotta nella sua stanza, viene agghindata appunto nello stile classico, ovvero vestitone, mega trucco pesante, parrucca da tribunale francese, tutte quelle cose molto divertenti, e lei appunto si spoglia e rifiuta tutto questo. Lei rimarrà pura e com'è dall'inizio alla fine, rompendo questo cliché.
Sì, rompendo il cliché, ma comunque rimanendo in espadrillas sulla neve, in realtà.
Ma la neve era magica, quindi non è fredda.
Non è fredda.
Perché in realtà era estate, ti ricordo.
Ma parlandone con Marco prima, dicevamo appunto che lui ha provato questa grandissima esperienza delle espadrillas sulla neve.
Assolutamente. Sì, sì, sì. Mai messo un paio di espadrillas in vita mia, ma sì.
Era
sì,
cena con l'Apo quella sera.
Troppo. Anche io ricordo, infatti.
No, vabbè, in realtà è uno dei tanti problemi del film. È stato bello stilisticamente, è stato bello pompato, pubblicizzato benissimo. La fotografia è veramente ottima di per sé. Però poi ci sono queste piccole mancanze, piccoli errori che lo fanno un po' scadere, a mio avviso.
Ma questa, come dicevamo prima, alla fine è solamente una visione personale di quello che ti ricordi, di quello che ti aspetti, di quello che vorresti, appunto in base a questo non riusciresti a mettere in fila nessuno e in realtà a creare nulla. Secondo me ci può stare, è stato fatto bene, mi è piaciuto abbastanza. Ok, è una seconda categoria di musical, perché non lo puoi paragonare in modo classico tutto il resto, perché appunto è un cartone animato, quindi ha la sua anima, la sua essenza. A me è piaciuto.
Non andare al cinema senza popcorn.
Con questo diciamo che possiamo concludere questa bellissima puntata di Popcorn assieme al nostro graditissimo ospite Marco Frigeni. Ribadiamo, le Frigeni, non Frigeni.
Con la N, assolutamente.
Frigeni,
sì.
Con la N.
Il grandissimo, colui che nomina il buon di qua, il buon di là e si perde in scemenze, Sergione!
E il buonissimo Francesco Pisoni. Vi diamo un caloroso ciao, alla prossima.
Non andare al cinema senza popcorn. Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com.